Mehmet Umti. Oggi vorrei dire innanzitutto che vi ringrazio di essere venuti. È bello che siamo qui insieme. Ci siamo riuniti qui per indagare che cosa è a determinare che noi possiamo dire siamo esseri umani. O meglio, che noi sappiamo o riconosciamo che cosa significhi diventare un essere vivente ed essere un essere vivente. Non in una forma folcloristica, per così dire, che spesso cito. He's a Mensch, ma è proprio in una forma esistenziale, non in nessun'altra forma. E ho già detto, forse anche in un'altra forma, noi diventiamo esseri umani ed è uno dei presupposti fondamentali, delle basi di questo sentiero, di questa via. Noi quindi, che si basa in parte sul Dharma del Buddha, ma essenzialmente sui risultati e le riflessioni della ricerca occidentale, che parte da uno sviluppo della vita. È un pensiero molto forte. Noi non partiamo da una scintilla divina, non iniziamo perché siamo stati creati da un Dio o da un altro potere e che questo potere ci affianca e determina il nostro destino. Noi partiamo da una via evolutiva piccola, lenta. Si tratta quindi di un processo e noi abbiamo una fiducia, quindi posso crescere e crescerò. E posso guardarlo, vederlo se mi guardo attorno, proprio vedo come cresce un bambino. La crescita fa parte della vita e in genere funziona anche molto bene. Noi tutti siamo adulti, siamo cresciuti ed eravamo diversi prima. E quindi possiamo affidarci a questa via, veramente, lasciarci andare nella fiducia che cresceremo. Ed è questo da cui iniziamo sostanzialmente, la fiducia. La fiducia nella via e la sicurezza. Credo di aver già detto ieri. Talvolta non ci crediamo più del tutto perché non è proprio come ce lo immaginiamo. Sembra a volte che ci siamo fermati nella crescita, o che ci fermiamo nel nostro processo di crescita. Può accadere. Tutta la vita ha bisogno di essere alimentata. Senza un'alimentazione non accade nulla. Questa è un'affermazione fondamentale del Buddha. E se non nutriamo quello che deve e può crescere, addirittura potremmo morire di fame. E anche ieri l'ho ribadito molto chiaramente. Se vogliamo crescere e se siamo qui, significa che lo vogliamo, dobbiamo occuparci di questo. Dobbiamo assumere il nutrimento adeguato, dobbiamo avere l'ambiente adeguato affinché tutto possa essere nutrito. E poi avere una radicata, una profonda fiducia. Anche se mi fermo, non posso posso di nuovo agganciarmi, posso cercare di andare là dove c'è un nutrimento migliore, che mi possa sostenere, che mi possa nutrire lungo la strada che sto percorrendo. Quindi fondamentale. Fondamentale è verificare, indagare. Cosa significa? Questo è significativo, che questo sviluppo accade e possa essere verificato anche. E parto sempre dal presupposto che possiamo vedere chiaramente questo sviluppo se guardiamo indietro e diciamo, ah, finora è stato così, ora invece è così. E non altro diversamente. L'ho sottolineato chiaramente i giorni scorsi, sottolineando sempre vedere il passo di, evolutivo, come è stato per gli animali, la vita si è comportata e si è sviluppata da allora in un certo modo. E noi possiamo però fare qualcos'altro che non c'è ancora stato. Quindi questo ulteriore passo evolutivo è insito in noi. Una riflessione semplice che però ribadisco sempre. Noi siamo il risultato di un certo sviluppo, di una via evolutiva. Sicuramente in qualità di esseri umani continueremo a evolvere. Nessuno può dire siamo arrivati alla fine. Naturalmente metterebbe a repentaglio tutta la riflessione sull'evoluzione, ma è importante che ci sia questa osservazione fondamentale, che l'essere umano è l'apice dell'evoluzione. È veramente una riflessione un po' curiosa che molti sostengono. Anche persone che sono sempre relativamente logiche e che sostengono questa evoluzione, si chiedono, ma cos'è è destino? È successo così? È qui solo perché devo imparare qualcosa di nuovo? E però sentiamo qualcosa che ci dice no, da me, non è così. Io sono sveglio, sono attento, careful, e ho questa valenza del care, della cura. Ed è per quello che siamo qui. Ho iniziato con l'aspetto fondamentale della vita. La vita significa sapere, cognition, cognizione. L'essere vivente più piccolo, anche l'ultimo dei batteri, sa, tra virgolette, sono qui, è quello che va compiuto, posso guardare al mio ambiente se compie questi presupposti e altrimenti ho addirittura il sapere di cosa posso fare. È indicibile. E posso capire che qualcuno dica da dove arriva tutto questo? E lì sì, faccio un po' spallucce e utilizzo la parola miracolo e va bene così. Innanzitutto, quindi, ho preso questa qualità sostanziale della vita, cognizione, Ed è questa la differenza, questo è il passo evolutivo che fa di noi degli esseri umani. Quindi noi possiamo essere consapevoli, non solo perché abbiamo un cervello e un sistema nervoso centrale, ma perché in noi è sorto qualcosa, da cui possiamo, attraverso il quale possiamo prendere una certa distanza. L'animale, ovviamente, deve sempre verificare di un oggetto se questo oggetto è pericoloso o meno, non ha alcun'altra possibilità. Ed è questa la grandissima, straordinaria differenza rispetto a noi. Noi possiamo prendere una certa distanza, possiamo vedere un oggetto senza dover reagire automaticamente. Sicuramente nella lunga storia della vita c'è stato uno sviluppo, ovvero che noi ci siamo potuti sganciare da questo impulso. E se leggo relazioni sulla ricerca, vedo che e si chiedono che cosa è accaduto, esaminano magari, non so, i reperti che trovano e si chiedono cos'è successo. E la forma più semplice che possiamo constatare anche negli animali è la cosiddetta intelligenza tecnica. Lo si vede già nei corvi che non... No, sta parlando di un animale che non ha un sistema nervoso centrale, ma che è in grado, penso che si tratti delle gru, di crane, le gru che sono in grado attraverso il loro sistema di pescare esattamente i pesci con molta chiarezza, con molta capacità. Ah sì, noi uomini lo possiamo fare con una sorta di bastoni. E in Indonesia ci sono poi delle scimmie che invece sono in grado di rompere le noci di cocco. Magari una o l'altra si è spuntata i denti e poi ne è arrivato un altro e ha preso un sasso e l'ha rotta. E se ne è parlato di questa cosa. Divago un pochettino. La storia più bella è quella del centesimo scimmia. La centesima scimmia è un fatto effettato, effettivo, vero, non è una storia. In un golfo del Giappone c'era un piccolo gruppo di scimmie. In un altro golfo ce n'era invece un altro e questi due gruppi di scimmie non avevano nessun contatto tra di loro, non era possibile che avessero dei contatti anche se una volta li avevano avuti. E in questo gruppo è successo veramente che una scimmia che stava per raccogliere le patate, questa patata gli è caduta di mano e questa patata ha iniziato a rotolare giù dalla spiaggia ed è finita in acqua. La scimmia la segue, prende la patata, la guarda e dice: però è pulita e prima era sporca, me la dovevo mangiare con tutta la terra che scricchiolavo sotto i denti, ma è riuscita effettivamente a capire che sì, poteva lavare anche le patate, la patata. È veramente un processo veramente umano. Anche le scimmie sono in grado di fare questa cosa. E quindi in un attimo questo gruppo era in grado di raccogliere le patate e poi di lavarle giù alla spiaggia. Pian piano un po' questa cosa si era risaputa all'interno del gruppo, adesso arriva il punto importante. Già ieri abbiamo parlato di statistiche, quindi questa forza della la forza dell'esempio, quando la centesima scimmia di questo gruppo ha imparato a lavare le patate, la prima dell'altro gruppo l'ha imparato. Cioè, è veramente una cosa incredibile questa trasmissione di energia. Si è visto che, per quanto riguarda i risultati in un laboratorio, che nel momento in cui questo laboratorio è arrivato a un chiaro risultato, ha detto bene, questo in Giappone. E il collega in America ha detto la stessa cosa: nessuna, niente WhatsApp, niente email, ma veramente è stata trasmessa un'energia. E questo è un vero segreto, e lasciamo che tale rimanga. Sono un po' divagato un pochettino, ma stavo parlando dello sviluppo. E ovunque possiamo vedere come la vita continui a svilupparsi in modalità spesso anche misteriose. Quindi adesso siamo sulle tracce di che cosa sia che rende possibile che l'essere umano è consapevole e può mantenere questo distacco e l'animale no. Quindi un processo misterioso che a partire da un determinato punto è avvenuto attraverso lo sviluppo dell'animale o di alcune specie animali. E di questo ho già un po' raccontato questo insieme, questo gruppo di scimmie era in grado di avere questa specie di distanza, non era costretta a rispondere automaticamente mangiandosi la patata sporca, ma lavandola. E questo è veramente un segreto, una cosa che fa venire lacrime agli occhi agli scienziati, dicono: vedi, ecco, è un semplice processo che parte da qualcuno, che viene ripreso da altri e il tutto piano piano si espande. Finché noi esseri umani siamo in grado di prendere sempre più distanza, sviluppare la nostra creatività, che esiste già in altri animali, le gru o le scimmie. E abbiamo continuato a sperimentare, eravamo veramente curiosi, come ogni gatto è curioso di andare a scoprire dov'è il topo. Quindi c'è il tutto, si è solo consolidato, rafforzato e molto lentamente siamo riusciti ad acquisire questa distanza e dire lo possiamo fare diversamente. E a questo punto succede una cosa. Vedo un oggetto e posso distanziarmi da questo oggetto. È una questione dello sviluppo che vi ho illustrato, non sono costretto sempre a reagire a questo oggetto, ma posso, per così dire, fermarmi interiormente e si genera una sorta di esperienza, di spazio e anche di non essere obbligato, di non doverlo fare per forza. Non sono costretto a farlo, posso fare un passo indietro interiormente. Persone che hanno riflettuto molto sulla mente, sulla reazione, eccetera, eccetera, hanno detto: ah, se desidero avere una mente, un'esperienza che è collegata all'ambiente, collegato a una certa quiete, un altro modo diverso di essere, sono diversamente centrati, devo avere un oggetto che nel mio caso non genera una reazione. Quindi questo processo che successivamente abbiamo definito meditazione è la logica che funziona solo se l'oggetto non ci prende. È una cosa di cui ribadisco sempre l'importanza. È una cosa che mi ha catturato. E succede. Non è quindi solo la mousse au chocolat che mi dice che facciamo, ma ogni forma di che va nel mentale, nella modalità di sopravvivenza, lo ribadisco sempre. Se tu sei in una situazione di stress, se l'oggetto ti prende, se il progetto ti chiama a reagire, ti invita a reagire, non c'è spazio, è logico, no? È un processo logico. Quindi questa prima esperienza, certamente formulata dal Buddha, ma probabilmente già prima anche, è l'esperienza fondamentale che poi si è definita meditazione, tornare a sé, essere quieti, spaziosi. E nel buddismo classico si chiama shamatha. Shamatha significa diventare quieti, essere raccolti ed è questo. Però questa è la base, il fondamento. Ha già un paio di migliaia di anni e l'esperienza è una sorta di essere centrati, di quiete, spazio, spaziosità. Essere, la si definisce anche come la capacità di essere in modo quieto. Quindi è necessario sganciarsi dall'urgenza. E molte lo definiscono meditazione. Siamo già cresciuti, oltre questo punto, in qualità di esseri umani siamo cresciuti e questo essere quieti è stato dagli nostri antenati spirituali circa 500 prima di Cristo, circa 2500 anni fa, è stato il riso. Si diceva, ma cosa state facendo? Starvene lì seduti fermi? L'esempio più bello è quello del maestro Zen. Tutti passano davanti a lui, lui è lì seduto, quiete, sì, le conoscete, stanno seduti, fermi, in perfetta calma, con gli occhi chiusi. E il maestro guarda questo discepolo e gli chiede: cosa stai facendo? Sì, dice il discepolo, sto meditando. Dice il maestro, perché? Ma dice il discepolo, per essere illuminato e raggiungere Nirvana. Dice il maestro. Va, si sposta, prende un sasso, poi ne prende un altro e si siede e comincia a sfregare questi due sassi tra di loro. Il discepolo è irritato, spaventato da questo rumore e gli chiede cosa stai facendo tu. E il maestro dice: è semplice, se continuo a sfregarlo diventa piatto e liscio come uno specchio, una sciocchezza, diciamo noi, anche il maestro l'ha detto. Che cosa succede? Non succede niente, sei lì, calmo, nient'altro. Circa Huineng, 500 anni prima di Cristo, deve aver detto: no, un attimo, deve essere successo qualcos'altro. Questa cosa è un'esperienza. Si è visto che si rimane seduti ed è come se si rimanesse in un certo modo bloccati, chiusi. Se andate a vedere con precisione, è questa esperienza che si fa quando si sta seduti, si chiudono gli occhi e l'unica cosa che entra dall'esterno è il fumo del bastoncino d'incenso. In questo momento Huineng si sono resi conto, hanno detto: un attimo, siamo qui, in questo mondo. Per che cosa sediamo qui? Siamo qui per essere presenti, perché per portare nel mondo tutto ciò che noi sperimentiamo. E quindi questa esperienza si è allargata, ovviamente attraverso l'esperienza, ed è diventato uno stare seduti, dell'essere svegli, dell'essere aperti. Questo è successo in Asia orientale e questa esperienza, che poi è stata definita meditazione, quindi non è più shamatha, la quiete, ma l'essere presenti, essere aperti. Dalla shamatha abbiamo ancora l'esperienza della stabilità del centro, l'abbiamo presa quindi da shamatha. Questo insieme si chiama dhyan e il concetto di dhyan è quello che utilizziamo noi come nella meditazione. Tai è un dhyana master, eccetera, eccetera, un maestro di dhyana, eccetera, eccetera. Shri Hashni, il nostro primo maestro, ha dato questo dhyan. Quindi attraverso la meditazione si generano delle trasformazioni. Il passo successivo, che ha già anche un paio di migliaia di anni, è l'apertura della mente. L'aprirsi della mente nell'essere, nella presenza. Quindi siedo, i miei occhi sono aperti. Non guardo col sguardo fisso, ma ho una visione di tutto ciò che mi circonda e sono presente. E solo questo posso portare nella mia vita. E questo l'ho sempre ribadito, piano, continuando ad esercitare. Abbiamo questa esperienza positiva, questa esperienza di crescita, e a poco cresce in noi. E è completamente diverso. Sentire di essere sveglio, di essere presente, di essere presente all'ambiente. Sono semplicemente e non c'è nulla che mi tolga da questo stato, a meno che non lo decida io. Non è che non c'è nulla, altrimenti sarei tornato indietro. Quindi io rimango in centro e Dian niente dall'interno, dall'esterno può togliermi dal mio centro. Quindi non è un chiudersi, ma io ho un centro, ma non vengo tolto da questo stato, da oggetti e anche interiormente non c'è niente che mi toglie da questo stato, sono presente, sono qui, presente alla vita. Quindi quando parlate di meditazione, sappiate che è questo il concetto di meditazione. Il Dalai Lama si si vede che il Dalai Lama quando medita ha gli occhi aperti, è presente. C'è addirittura una forma che è molto difficile di Sambhava che ha gli occhi aperti e guarda dritto davanti a sé. È molto difficile poterlo sostenere perché l'energia sale incredibilmente, quindi deve veramente essere molto centrato per poterlo fare. Quindi la forma più semplice che illustreremo nella prossima incontro, chiudiamo gli occhi e guardiamo dritto davanti a noi che aumenta l'energia. Chiudere gli occhi è il segnale fisiologico che induce al sonno. Non può essere diversamente. Quindi è già un gradino di sviluppo che dovremmo avere presente, che dovrebbe essere già realizzato, per fortuna. E si sta diffondendo. Cos'è la prossima cosa che accade, potremmo dire logicamente? Che sono con la vita, sono qui con la vita, con ciò che accade attorno a me, con ciò che è attorno a me. Non sono quindi escluso, forma tipica di meditazione dell'induismo. E io sono presente. E quello che accade che vedo tutta questa dinamica della vita, non solamente di quando in quando. Ci rendiamo conto che accade sempre e di nuovo, e lo sentiamo in una forma così chiara che veramente sperimento sempre che mi trovo all'interno di un processo dinamico, non c'è nulla di fisso ed immutabile. E per piacere non diciamo le cose cambiano, eccetera, eccetera, bla bla. Non ci si può affidare a quello che succederà. No, è un modo di dire sciocco. Tutto è in movimento. E c'è è già il termine di impermanenza. Non è perfettamente giusto. Perché c'è il presupposto che ci sia qualcosa che poi non c'è più, il termine di impermanenza, ma non c'è la cosa, c'è solo la sua dinamica, la sua trasformazione. Tutte le cose sono intrecciate tra di loro, collegate tra di loro, e quanto più sono all'interno di questo processo, tanto più io sono. Sono veramente felice, sono veramente sorpreso della vita. Accadono cose che non avrei pensato possibile succedere. Entra qualcuno e mi chiedo, ma com'è che arrivi qui? Ma sì, ero qui per caso e ho pensato di passare.
Grazie.
Ma Vi accorgete nella vostra vita di quanto accade, di quante cose accadono che non pensavate fossero possibili? Succede qualcosa va, funziona o non funziona? Vi dice qualcosa? Vi ritrovate in questo? Questo essere interconnessi, essere proprio nel divenire di questa dinamica. Questo è il successivo passo importante che è possibile solo se ho questa presenza, questa consapevolezza e le porto continuamente nella mia vita. Nel momento in cui mi chiudo, mi rendo conto che sì, è successo qualcosa improvvisamente, non ero più, lì. Noi siamo sempre invece presenti, siamo sempre qui per la vita, qualsiasi forma essa possa prendere. Quindi il secondo punto di sviluppo è qui. E da questo punto proseguiamo. Diciamo, c'è sempre qualcosa di diverso. Un punto importante. E questo è anche un passo evolutivo. È arrivato e siete riusciti a intuire? Vorrei proseguire in modo un pochettino diverso. Fino adesso è chiaro. Sperimentabile, ho sempre parlato di esperienza, la sentiamo tale, sempre nella vita, essere con tutto quello che c'è, crea, per così dire, l'esperienza di vivere. Mi sento vivo perché sono collegato alla vita, semplice. Quindi la strada fino a questo punto è una strada del fare esperienza. Quello che arriva adesso è un po' uno piccolo spostamento, perché ci manca ancora la forza di portare questa visione profonda nell'esperienza. Quindi negli scritti buddhisti si legge, arriva questo. Qui è, non è solo uno sperimentare la presenza, ma è anche saggezza. Quindi guardo dall'altro lato e la chiarezza della saggezza è il termine che avviene. Quindi faccio un passo indietro un attimo, sono qui e vedo e comprendo la dinamica. E quindi è il passaggio alla chiara visione. Chiarezza del sapere, chiara visione. Qui c'è, quindi non è solo la presenza, l'esperienza, ma è proprio un riconoscere, un sapere, una visione chiara. E quindi questa saggezza. E così dice, ah sì, tutto è in movimento, tutto è dinamico. Posso seguirlo solo in piccolezze, in piccoli aspetti, ammalato, sano, eccetera, ma piano piano tutto va espandendosi. E quindi c'è questa sicurezza del sapere. Certezza del sapere. Quindi non è che accada qui e là ogni tanto, che si capisce che tutto sta cambiando, ma che è la vita. Quindi però non è più una cosa che posso capire con la logica, posso capire solo che qualcosa evidentemente si cambia continuamente. E poiché non possiamo ancora racchiuderlo in una verità, abbiamo sempre la speranza che le cose non cambino. E quello è il punto in cui ci troviamo un po' tutti. Sì, e dopo sì, si continua a dire, ma sì, tutto cambia, non si sa, eccetera, eccetera. Ma quindi questa sperimentazione, questo osservare che le cose mutano, non è in noi introiettato. E questo è il punto in cui ci troviamo. Quindi potete rendervi conto come, con che velocità torniamo indietro in questo vecchio schema mentale. E diciamo sì, può cambiare, ma non necessariamente deve esserlo. È più chiaro detto così? Quindi nel momento in cui se l'avessi introiettata come verità in me stesso, sarei perfettamente tranquillo. E ricordatevi cosa ho detto di Epitteto ieri: morire, non morire, non è qualcosa di drammatico che non dovrebbe accadere mai. Ma ogni processo per noi ha un inizio e una fine. Tutto qui. Vorrei ribadire che adesso, in questo passaggio di evoluzione, siamo bloccati. Posso dire sì, tutto cambia continuamente, tutti dicono sì, è vero. Soprattutto se si è tra persone spirituali, tutti annuiscono, sì, tutti annuiscono questa cosa. No, non è questo che voglio dire. È una verità che mi riempie, una verità che tutto è così dinamico che non è necessario continuamente dire che è impermanente. Quindi c'è proprio questo ambito che dice, ma sarebbe così bello se non fosse così. È difficile da controllare. Quindi non ho ancora compreso la dinamica come verità, non mi è ancora preso. Vado magari a vedere se effettivamente sia possibile farlo o modificare qualcosa, ma è dinamico e rimane dinamico. Chiaro? Quindi rimanete, fermatevi nell'osservazione e osservate con quanta facilità andiamo a cadere di nuovo nei vecchi modelli. Ah, sarebbe bello se tutto rimanesse così. Ma no, non funziona. E non ha senso arrabbiarsi e mantenere dei modelli, degli sciocchi modelli nel cervello e chiederci: ma com'è possibile che succeda tutto questo? Ma non è il modo giusto di pensare. In questo modo ci mettiamo sotto pressione da soli, ci creiamo sofferenza, perdita e altri. E se a un certo punto invece di nuovo le cose sono come immaginavo che sarebbero, sarebbe stato, allora arriva gioia, eccetera. Quindi tutta una serie di emozioni che rientrano in un essere. Una sensazione di essere presenti alla vita. Vorrei farvi capire tutto in un colpo. Alcune cose sono semplici, però se vi guardo e voi mi guardate in un certo modo, Devo ripeterlo. Ecco, no, di nuovo. Devo aggiungere ancora qualcosa. Quindi, questo movimento, questa dinamica che si compie, naturalmente gli scienziati parlano delle teorie del caos, eccetera. È tutto scritto nei libri, ma non ha nulla a che fare con la nostra vita. È così la nostra vita. Solo se valuto, giudico di nuovo tutto questo, ecco, mi trovo di nuovo lì dietro, nella vecchia modalità degli animali. Già ieri ho detto quanto è facile fare uno scivolone, poi iniziare a classificare, a giudicare, eccetera. Anche se siamo usciti da questa modalità, è facile ricaderci. Quindi abbiamo questo processo dinamico. Indipendentemente da come lo voglia enunciare la scienza, e lo descrive in modo così complicato che è veramente difficile capirlo, soprattutto se iniziano i matematici a farlo. E invece dal punto di vista dell'esperienza è così semplice. Per piacere non ditemi, non ci si può fare affidamento. Tutti i detti che abbiamo ormai insiti nella nostra cultura, nascono da un modo di pensare ormai vecchio, pensare che le cose rimangano così, la speranza che rimangano sempre così, la speranza che la morte sia una cosa del passato e che noi possiamo continuare a vivere, siamo immortali. Tutto questo è sbagliato, ma non perché è il contrario del giusto. Non è vero, anche sempre non in contrapposizione con quello che è sbagliato. È praticamente la base del pensiero buddista, la verità, ma la verità non nel senso della filosofia occidentale, europea. In inglese si dice to believe and affect to be true. Credere che un fatto sia vero. Factfulness è un libro che è stato scritto. Vero è, sta piovendo. C'è qualcosa da mettere in dubbio, forse, se sta piovendo naturalmente. C'è qualcuno che dica no, non è vero, no. E invece piove. È proprio di questo che sto parlando, di null'altro. Quindi devo poter dire sempre c'è, è così e nessuno può confutarlo perché non c'è il contrario in questa cosa, a parte la speranza che smetta di piovere, questa è un'altra cosa, ma noi andiamo a verificare e sentiamo profondamente, cerchiamo di percepire se c'è qualcosa da mettere in dubbio. C'è stato qualcuno che non sia morto? Punto. Fatto. Noi europei abituati a credere, a raccontarci storie, vi devo portare il libro del professor Metzinger. In Germania c'è un filosofo della consapevolezza che filosofeggia sulla consapevolezza, ma non è male. È un discepolo di Krishnamurti e può veramente dice: ma com'è possibile raccontarsela così? Hai visto il VAS? C'è una prova? C'è un'idea, qualcosa di cui possiamo dire, qualcosa che non sia evidente, a meno che non sia una fiaba. E sono delle sciocchezze che noi vendiamo e raccontiamo ai nostri bambini. Was gibt es kein? Was gibt es? Hallo? Osterhase, Osterhase, il coniglietto di Pasqua, il coniglietto di Pasqua, adesso l'ho capito, sì, il coniglietto di Pasqua che non fa le uova comunque, dice. Arriva Pasqua, anche da qui passa solo a Pasqua. E siccome è un coniglio fa le uova. E adesso è il momento di ridere. E il professor Metzinger è disperato e dice: provate a immaginarvelo. La gente è ancora così. E noi dico: no, noi no, noi non crediamo più al coniglietto di Pasqua. E neanche a Gesù bambino. Beh, adesso torno serio. Essere sinceri, essere chiari, essere dignitosi, non raccontare favole, non volere imporre ad altra gente che debbano credere determinate cose, cosa che fanno tutte le religioni. Tutto questo deve cessare. La prima insegnante Zen in Occidente, Yoko Beck, ha detto: meditare significa essere onesti. Questo essere onesti significa anche essere corretti, dignitosi. Non sostengo un qualcosa che è evidentemente solo una favola. E lo ritroviamo nella vita quotidiana come indicazione anche, non mentire. Noi lo pensiamo magari che ci sia qualcosa che è la verità da cui noi ci possiamo discostare. Quindi mentire, ma non è di questo che sto parlando. Non stiamo parlando, non sto parlando di mentire. Non dico, no, non c'è il coniglio di Pasqua, qualcuno potrebbe dirmi no, sta dicendo una fandonia, perché io l'ho visto invece il coniglietto di Pasqua. Il compito è quello di essere dignitosi, di essere onesti, di essere corretti innanzitutto, di essere presenti. Ed è difficile se dicessi, ma della verità, un attimo, non c'è. Non c'è. Un senso cristiano non esiste. Ce l'hanno insegnato che lo è, ma non è questo che voglio, di cui voglio parlare. Voglio dire solo una cosa. C'è. E adesso nella nostra evoluzione abbiamo iniziato a fare qualcosa che introdurrò domani, guardare verso l'interno. Che cosa c'è? C'è. Stiamo facendo un passo evolutivo, lento, progressivo, che è meraviglioso, che è logico ed è quello che ci libera da tutte queste strane storie, dalle fiabe che ci mettono sotto pressione, da quello che ci viene raccontato. E tutti questi elementi sono nei nostri costrutti mentali. E in questo questo costrutto mentale di credenze, di idee, di affermazioni, ecco, lì c'è tutto. Ma non è, veniamo alla luce, non nasciamo così, ma crescendo lo diventiamo. Ed è questo con cui dobbiamo confrontarci, perché qui nasce l'aspetto tragico, la domanda della nostra vita. Qui nasce l'odio, l'avidità in ciò che è stato piantato qui sopra e noi crediamo che sia vero. Io lo vedo nel modo giusto. E l'altro dice: no, io lo vedo, sono io che vedo le cose giuste. E prima o poi capiremo che è una cosa solo acquisita. Ecco, se io sono qui, così fossi nato in Giappone, sarei giapponese. Mi vestirei diversamente, penserei anche diversamente, parlerei diversamente. Riuscite a seguire? Noi siamo sempre e solo il risultato del nostro ambiente. Siamo intersoggettivi, come si dice, non solo naturalmente, ma per la maggior parte sì. E se lo comprendiamo veramente, la mente diventa più ampia e cessa la lotta, nasce la comprensione per gli altri e iniziamo a parlare tra di noi. E questo è il punto dove vogliamo arrivare lì. E il tutto è molto semplice, non è nulla di complicato. È solo un ah sì, e questo ah sì è il risultato di un certo processo mentale. Ho ribadito spesso oggi di quanto sia difficile per noi, di quanto sia immensamente difficile, benché lo sappiamo, ma cerchiamo di girarci intorno. Ed è questa è la prossima sfida. Ho ancora una generazione, naturalmente una generazione mentale. E alla fine sarà quello che non racconta più storie. E noi possiamo già arrivare a questo punto. E forse già adesso mi rendo conto che la pressione diminuisce, che la mente diventa più ampia. Ed è una bella sensazione. E poi diventerà di nuovo esperienza. Grazie.